Vita da parrucchiera, sarta, medico, avvocato, contadino, macellaio, farmacista, meccanica di auto, poliziotta, idraulico.
Tutto quello che avreste voluto sapere
sui mestieri degli altri e non avete mai osato chiedere.
Benvenuti alla penultima puntata della seconda serie di, forse ultima, no dai, serie di Vita da. Oggi abbiamo, per la terza volta, ospitiamo una persona che esce dalla SAT, che si chiama Filippo Del Ponte. Buongiorno Filippo.
Buongiorno a tutti, grazie.
Ciao Filippo, un valmagese doc che ha viaggiato tanto per il mondo, non solo, anche sulla Luna e un paio di pianeti. E tra poco conosceremo il tuo percorso, caro Filippo, perché è un percorso circolare. Ti te sei partì in che anno, più o meno in che anno hai fatto la SAT?
2008.
2008, quindi quasi 20 anni fa, però prima avevi già fatto un apprendistato.
Esatto, l'apprendistato di cuoco.
E da cosa arrivava questo interesse? Perché la ristorazione? C'avevi già qualcuno in famiglia, in Valmaggio, che cucinava?
Buona domanda. Penso la vera passione l'ho ereditata dal nonno, okay. Però il fatto di andare a fare il cuoco piuttosto è stato dal fallimento al liceo, che non ho finito gli studi, ho detto di na fa qualcosa, allora vado a fare il cuoco.
Ecco, certo, quindi è uno dei tanti esempi in cui si intraprende una strada e dopo un po' si capisce che forse non è quella giusta, quindi senza problemi. Apprendistato di cuoco, e quando hai finito e ottenuto il diploma di cuoco non ti bastava a quel punto?
Ma diciamo che volevo magari vedere qualcosa d'altro, qualcosa di un po' più amministrativo, e ho fatto la scuola alberghiera di Bellinzona, esatto.
Già con un'idea, tu avevi già un obiettivo a quel punto, quando hai smesso di fare, insomma, di fare il cuoco e hai intrapreso l'avventura nella nuova scuola, avevi già un'idea di, che so, mettere su un hotel, un B&B in Valmaggio? No,
no, un'idea precisa zero. Sinceramente non ce l'avevo. Diciamo che il mio obiettivo principale, o almeno il mio primo obiettivo, era quello di andare a lavorare in albergo. Dopo cosa, come, quando e dove, non lo sapevo ancora.
Ma
no.
Scusa, la tua skill di cuoco la volevi mettere in pratica anche lavorando in un albergo? Cioè volevi mettere insieme le due cose? Ti serviva in qualche modo la prima formazione?
No, non direttamente, perché almeno il lavoro di cuoco l'ho esercitato praticamente solo a militare. Finito il militare, appunto dopo la scuola sono andato a lavorare in albergo piuttosto in amministrazione, quindi non per forza in cucina.
Beh,
no.
Però ecco, quando sei, poi adesso ci arriviamo, diventato direttore di albergo, cioè l'umiltà del lavoro anche di cucina ti è venuta buona?
Ma sicuramente, non tanto le capacità tecniche, però proprio la voglia di mettersi in gioco, di lavorare magari durante gli orari che tutti sono in vacanza, noi lavoravamo, lavorare magari tante ore, eccetera eccetera, esatto, queste sono piuttosto skills che ho imparato durante l'apprendista di cuoco e non per forza le conoscenze tecniche.
Sì, sì. Dopo aver fatto la SAT, che ricordiamo è la Scuola Superiore Alberghiera del Turismo, no?
Sì, 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 che poi a un certo punto hanno anche aggiunto un'altra S, ecco, che non sì. So cosa.
Vabbè, insomma.
SS.
No, hai fatto degli stage, come capita spesso, all'estero. Tu sei,
esatto,
andato ai Caraibi, dove e a fa cosa?
Sono andato, allora, il primo stage l'ho fatto ai Caraibi, a San Martin, una piccola isola di 30 km, quindi poco più grande della Valle Maggia, metà olandese, metà francese. Lì ho fatto 6 mesi in amministrazione o reception.
In un grande
no,
hotel,
piccolissimo,
piccolo
piccolissimo,
hotel, vero?
Sì, 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 andavamo in giro in ciabatte, pantaloncini.
Ah, però che bello.
Polo,
ma
sì,
lì,
sì.
Scusa, è
Caraibi, eri boccia, eri
sì,
l'ultimo,
sì,
della,
sì,
l'ultimo,
sì,
della,
sì,
della fila.
Sì, 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 sì. Eravamo in due praticamente.
Ma fammi capire, quell'isola che è virale sui social perché fanno vedere gli aerei che atterrano praticamente sulla spiaggia. La
giustissimo,
gente,
bravo, ah, bravo, bravo, proprio che era lì.
Cioè, tu sei già andato lì?
Sì, andavamo lì, c'era il baretto. Sì, c'era il baretto e tutto. Sì, sì, bello, bello.
Ok, tra poco continuiamo il percorso con Filippo Del Ponte, che parte dalla Valle Maggia, fa un periplo assurdo e torna in Valle Maggia.
Il colore dell'acqua tra la Maggia e i Caraibi è più o meno quello.
Esatto,
esatto, esatto. Oggi con noi Filippo Del Ponte da Bignasco in Riveo, Coglio, praticamente in Kut, se tornavi a Coglio. La famiglia Del Ponte, tua mamma dicevi fuori onda gestiva il bagno pubblico, giusto, la piscina?
Sì, a Bignasco. La chiamavamo la buvette della piscina.
La buvette della piscina a Bignasco.
Esatto.
Ricordiamo che dietro la piscina c'è anche la cascata da vedere.
Bellissima, cioè, cascata, bellissima, il pozzo per fare bagno.
Come si chiama quella chiesa bellissima che c'è sopra la cascata?
La Gesa da Monte.
La Gesa da Monte,
vabbè. Tuo fratello Jack, tra l'altro, che
salutiamo magari, sì, grande Giacomo, la mamma, il papà e tutti, dai, grandi.
Certo, salutiamo la famiglia Del Ponte, ha un'attività imprenditoriale da tanti anni e proprio a Bignasco. Lui, esatto, si è fermato lì, ha aperto la sua attività
oggi vive felice e contento.
Di che cosa si occupa tuo fratello?
Di stampe digitali, magliette, banner, eccetera eccetera.
D'accordo, ed è sempre stato lì a Bignasco. Pensate, Paolo, sono zone che conosci bene, perché tu sei attinente di Fusio,
ricordiamo la famiglia Guglielmoni, la famiglia Patrizia di Fusio. Attenzione. Allora, Filippo Del Ponte, stavamo raccontando che quando durante gli studi alla SAT, la scuola alberghiera di Bellinzona, insomma, dovevi fare lo stage, sei andato addirittura ai Caraibi, dove gestivate praticamente un hotel su una piccola isola dei Caraibi.
Gestire un parolone, però ci provavamo, sì, dai.
Che cliente l'avevate, internazionale?
Sì, tanti americani, ormai comunque sei a due passi dall'America, quindi effettivamente la maggior parte dei clienti erano americani e francesi, anche perché i francesi ormai sono molto patrioti, quindi essendo un'isola francese al 100%...
È ancora di proprietà della Francia?
Sì.
Ah, okay. Ci sono ancora le colonie nel 2000 e passa.
Ma non è proprio, non parlerei di colonie.
Di cosa parlerei?
Territorio d'oltremare.
Sì.
La Réunion.
Esatto. Sono proprio isole organizzate proprio come in Francia.
Allora, tu sei giovane, sei ai Caraibi, fai le prime esperienze e poi cosa succede a Filippo Del Ponte? Perché sappiamo che nell'alberghiero devi fare un bel po' di esperienze.
Sì, dopo sono tornato, ho finito gli studi, perché gli stage fanno parte del percorso scolastico della SAT, e finita la SAT sono andato a Vevey, sono rimasto in Svizzera, francese, sono andato alla reception a fare la mia prima esperienza al Grand Hotel du Lac, non so se si può
dire come Balmelli va lì
5
quando
stelle.
Va a Vevey.
5 stelle, Filippo.
5 stelle, lusso.
Cosa facevi al Grand Hotel du Lac, cioè, di Vevey?
Cosa consisteva il tuo lavoro alla reception?
Accogliere i clienti, preparare il check-in, l'amministrazione quotidiana,
prenotazioni,
eccetera, eccetera,
prenotazioni.
Esatto.
Qualche VIP che hai visto lì?
Ma il proprietario era un proprietario della famiglia reale del Bahrain. Ricordo quando veniva, ci mettevamo tutti all'entrata in fila, sua maestà.
Ah, è vero?
Sì.
E lui cosa diceva? Will I feel?
No. Però una volta, se posso,
quale miglior contesto di questo?
Adesso che mi viene in mente, è arrivato durante Ramadan, perché probabilmente era stufo di fare il vero Ramadan. Allora è arrivato con il suo dottore privato, ha detto: c'è che voglio andare in Italia a visitare l'Italia. E essendo l'unico che parlava italiano, ha detto: Filippo, te vieni con me. E sì, mi ha preso su in treno da Vevey. Siamo andati prima a Milano, poi a Venezia, e poi mi ha detto: boh, adesso puoi tornare a casa.
Ma scusa, mentre eravate
col
in Italia,
principe del Bahrain,
lui magari entravate da Gucci, ti comprava anche a te una maglietta.
No, io l'ho solo accompagnato. La scusa era che dovevo tradurre, poi di per sé.
Ma non ho capito, non hai neanche mangiato da craco, non hai fatto niente.
No, però ho dormito in bei posti. No, bellissimo. Mi ha trattato benissimo, veramente un signore.
Ah, quindi tu non eri in quel momento lì, come si vede nei fumetti, il suo schiavetto?
No, io mangiavo con loro al tavolo, mi ha trattato bene, no, benissimo.
Mangiavo con loro al tavolo, sembra il film Le Visiteur, quando gli butta giù la bracciola di maglia.
Non è quello che volevo dire.
Ok, hai reso l'idea. Poi, finiti gli stagi, insomma, hai lavorato a Vevey, al Grand Hotel du Lac, e poi...
Poi a Los Losanna, Lausanne Palace.
E, cioè solo grandi hotel, ma perché avevi tu questa voglia di come funziona dopo?
Ma no, ma di per sé è stato un po' tutto un caso, eh. Cioè da cosa nasce cosa, mi ricordo finita la scuola ho mandato 100 curriculum, il primo che mi ha preso era il Grand Hotel Però... Black.
E poi Lausanne Palace, lì è anche un hotel
sì,
superior.
Bello, bello. Sì, sì, anche quello.
E lì cosa facevi, Filippo?
Lì ero coordinatore di banchetti ed eventi, cioè? Quindi organizzavamo le conferenze, le cene, i banchetti, i matrimoni, tutte quelle cose.
Anche lì, concretamente, organizzare cosa vuol dire? Tu devi stabilire quante persone lavorano per una determinata, non so, in cucina, oppure
sì,
quanti camerieri.
Sì, diciamo che l'organizzazione era piuttosto con il cliente, cioè il cliente classico ti chiama, voglio organizzare una cena di 50 persone, allora vi organizzavamo appunto la cena, il menù, eccetera, eccetera.
Scusa, intervengo solo per un momento di chiarificazione con Balmelli. E lo standard è un po' superiore al tuo matrimonio, Balmelli?
No,
no, ma non
parlerei... Questo qua di cui parla lui, cioè il livello superiore di organizzazione,
no,
e di portate di tutto un po' superiore al tuo matrimonio.
Tu ti sei sposato al
a Muzzano.
A Muzzano?
Sì.
Già sentito.
Ci fermiamo un attimo, intanto organizziamo ancora tutto questo filo di Filippo che è molto interessante, che l'ha portato dai Caraibi alla Svizzera francese e poi tra poco capiremo dove ancora. Io vorrei dire al pubblico che abbiamo comunque una caramba che sorpresa, perché poi lui ha cambiato praticamente indirizzo, Filippo Del Ponte, dall'alberghiero è finito la ristorazione, dal mondo è tornato in Valle Maggia. Spoileriamo, questo è interessante.
Sì, diciamo che non è che è passato dall'informatica a fare il muratore, comunque
no,
però è
un discorso interessante, perché da boce degli alberghi è diventato direttore pim pum pam e poi ma sentiremo da lui dopo. Allora, eravamo alla Lausanne Palace, dove organizzavi i matrimoni anche per i local. Sappiamo che i vodesi utilizzano il Lausanne Palace per anche il Balmelli. Tu e le spese del matrimonio sono state pagate dal suocero?
Al terzo castello.
No, di solito si usa, no? Ti chiedevo. No, la lascio perdere.
No, al terzo castello di Belli mi sono sposato a Sasso Corbaro.
Al Sasso Corbaro, te l'hanno aperto
sì,
per
altro
te.
Che Muzzano, altro
sì,
che Muzzano.
Allora, dopo Losanna, dove si sposta la tua esperienza di albergatore?
A Rougemont, quindi sempre nel Canton Vaud. Sì, bellissimo.
Racconta dov'è, che io lo so che sono passato con la mia famiglia.
Rougemont è in un angolino del Canton Vaud, confinante col Canton Berna, quindi nella regione di Gstaad, magari un po' più conosciuto, però appunto resta un paese del Canton Vaud.
Sì, praticamente
dalla Gruyère, tra la Gruyère e Gstaad c'è Rougemont.
Dove sei da Bull?
Esatto.
Da Bull,
cioè, tu arrivi a Gstaad, che praticamente è un luogo di miliardari, attraverso un piccolo tunnel e arrivi in questo paese che sembra ancora tutto come era una volta, che c'è un po' diverso da Gstaad, anche se sono vicini, 5 km.
Di per sé diciamo che Gstaad è molto fashion, mentre i ricchi che vogliono restare discreti vanno a Rougemont.
Ah, i ricchi che vogliono restare
tipo
discreti. Io non sono ricco, non te lo permetto. Continui a dire cose che non sono
poi,
vere.
A Rougemont cosa avevi? Un ruolo dirigenziale? Come funzionava?
Ma lì è stata la mia prima vera esperienza da manager, non lo so come si può definire.
Se non ti aiuti tu, chi ti può aiutare?
Beh, certo, cioè, insomma, comandavi.
No,
ti decideva.
Sì. Allora, no, contestualizziamo un po' l'esperienza, perché è importante, se no sembra che, perché l'albergo era molto piccolo, 33 camere, quindi poco personale. Io ero il responsabile della reception, quindi dell'accoglienza clienti, eccetera eccetera, sempre le solite task. Però la particolarità era che l'albergo era nuovo, quindi l'abbiamo aperto noi, siamo arrivati, abbiamo iniziato a lavorare, era un cantiere. E man mano che gli operai finivano il cantiere, noi preparavamo l'apertura dell'albergo, quindi tutto era come avere un piccolo bebè da crescere, da insegnargli come fare le cose. Poi abbiamo dovuto decidere le tariffe, come vendere le camere, eccetera eccetera.
Da zero,
bellissimo.
Se volessi spiegare a un ragazzo che in questo momento è alle medie o alla sua famiglia, cosa vuol dire, che impegno ci vuole lavorare nell'alberghiero, appunto specificatamente su questa esperienza? Cioè, non c'erano orari praticamente.
Ma Allora, diciamo che ci sono un po' come in tutte le cose degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Io mi concentrerei soprattutto sugli aspetti positivi, perché soprattutto questa esperienza è stata più positiva che negativa. È vero che durante la stagione, se prendiamo le vacanze di Natale, è veramente il picco, bisogna dedicarsi al 100% all'attività professionale. Però è anche vero che durante la bassa stagione, o addirittura c'era un periodo di chiusura, ecco, potevo andare in bicicletta come quando volevo, quindi di per sé le due cose sono compensate. Però soprattutto secondo me è stata un'esperienza umana bellissima, perché il fatto di condividere l'apertura con altre persone tutto, e vedere proprio questo processo di crescita dell'albergo è stata una cosa bellissima.
Ma questo spirito di squadra di cui tu parli c'è sempre quando vai negli alberghi, appunto nel tuo lavoro, o ogni tanto la squadra è un po' disgregata, cioè succede che nei rapporti umani si vada in alto e si vada anche in basso, o serve la squadra per reggere un albergo?
No, che serve, direi addirittura che è fondamentale. Questo è un punto di partenza. Dopo che ci sia ovunque sempre, no, quello no.
Mi sono spento il microfono perché
no, ti sei spento,
sono sotto,
tu
sono sotto Neocitran, Paolo, ti ricordo,
ricordiamo che, come Casolini è il primo azionista del Trio Fan, tu sei il primo azionista del Neocitran.
Certo. Allora è comunque una, forse l'esperienza più bella che può fare un albergatore, quella di aprire un nuovo hotel, un nuovo albergo, poterci mettere mano, insomma, poter partire dall'inizio con non so come si decidono i prezzi, ad esempio, guardando il mercato, guardando l'offerta, come funziona?
Ma sì,
una bella scommessa.
Ma sì, diciamo che no, prima di tutto come esperienza, secondo me è un'esperienza bellissima.
Cioè, ma hai deciso anche proprio come con l'architetto, come fare le camere?
No, no, anche perché ho due mani sinistre, quindi non sarebbe il caso. Però, ma diciamo che c'è sempre comunque l'approccio è sempre quello di avere un lavoro condiviso, non è mai un lavoro individuale, e quindi partendo da quel presupposto, poi dopo nel caso specifico delle tariffe, sì, si guarda cosa c'è sul mercato. Esatto, oggigiorno ci sono tra l'altro dei sistemi informatici che te lo permettono, l'intelligenza artificiale, eccetera eccetera. Si potrebbe parlare per tutto il giorno.
Ma se tu fossi miliardario, lo apriresti un albergo?
No,
di
no, no, andrei in albergo.
Siamo con Filippo Del Ponte, albergatore come formazione, ma oggi ristoratore in Valle Maggia. Dove, peraltro, Filippo?
Arriveo. Posso dire il nome anche? Sì, Soladino, al ristorante pizzeria Soladino.
Che sei tu il titolare?
Sì.
E dove vanno quelli che lavorano nelle cave?
Esatto.
Oh, ma magari anche qualcun altro.
E non solo, giusto, no, non solo.
Vicino alle cave di Riveo. Sì. Poi io vado sempre lì a fare il bagno a Riveo, dove, in mente, dove atterra l'elicottero, lì davanti.
Sì.
Dove nidifica il Piro Piro.
Il Piro Piro, sì. Paolo, fermati con le descrizioni di te che fai il bagno.
Ho scoperto, sì, che non... anche a padel, quando mi levo la maglietta per cambiarla, la gente mi dice danno d'immagine, non lo fare.
Che non sei poi neanche messo così male, in realtà, però vabbè.
Venuto fuori una cosa clamorosa. Parliamo di te. Venuto fuori una cosa clamorosa a metà trasmissione. Tu e l'ospite, Filippo Del Ponte, sì, siete coetanei e vi incontravate alla preschi di Bosco Gurin.
Giusto. E non solo. Però non si può dire tutto.
Cioè, tu e Balmelli vi conoscevate?
Sì.
Certo.
Ma lui com'era? Era già così? No, dico intellettualmente.
Intellettualmente non sono mai stato.
Sì, no. Io da come lo conoscevo non è cambiato, no.
Allora, Filippo Del Ponte, a un certo punto tu dal Lausanne Palace, che è questo hotel di lusso di Lausanne, continuiamo a ripercorrere la tua carriera, vai a...
No, prima Rougemont, e dopo Rougemont sono tornato in Ticino un paio d'anni, ho fatto 3 anni prima del Covid a Lugano, al Villa Castagnola.
Vice direttore.
Esatto, sì.
E poi finalmente, perché arriviamo alle tappe della scalata, direttore dove?
Esatto, poi dopo il Ticino sono ritornato in Svizzera francese a Ginevra, dove anche lì ho partecipato all'apertura di un albergo come direttore per un gruppo internazionale, Citizen M.
Ok, no, ma ormai i nomi li abbiamo detti tutti. Cerchiamo, ma non c'è problema, cerchiamo di capire cosa deve fare un direttore di albergo. Innanzitutto conoscere il nome di tutti i dipendenti, almeno come prassi.
Sì, sì, io penso che uno dei ruoli principali o delle responsabilità principali del direttore d'albergo sia quello di, come abbiamo detto un po' prima, di creare un team armonioso, che tutti vanno d'accordo e che tutti si sentono motivati e contenti di venire al lavoro.
Ma scusa la domanda, perché non faccio questo mestiere, cosa ha fatto Italdì al direttore di albergo?
Buona domanda. Però io, no, ma allora,
c'è un sacco di amministrazione.
C'è un sacco da, no, ma no, dipende veramente anche poi in che contesto e dove si fa.
Parliamo lì di Ginevra.
Allora, lì a Ginevra, appunto, il mio ruolo principale era quello di gestire il team. Dopo, come si faceva, ci saranno diversi workshop, diverse formazioni, diversi incontri, eccetera eccetera, però quello sicuramente era il mio ruolo principale.
E poi c'è una parte di rappresentanza anche con la clientela,
e poi una parte di rappresentanza,
cioè, però con dall'ufficio il direttore, esatto. No,
sì, no, no, anzi non l'avevamo neanche l'ufficio, ah. Era proprio presenza sul terreno al 100%,
cioè quando
sì.
Arriva un qualche principe ereditario bisogna essere lì a
sì,
salutare.
No, non era il caso lì a Ginevra, però.
Quando è che il direttore mette la faccia? Quando è che il direttore va davanti? Cioè, no, come,
sempre, sempre, nel bene e nel male, ma soprattutto nel male. Cioè, anzi, nel bene ce la mette chi ha fatto bene. Il direttore ce la mette al limite quando ci sono le gabole da mettere a posto.
Ok, gente che sputa un polmone come Balmelli ha messo il 5 Stelle?
Sì, dai, sì. Sei discreto, sì.
Si può venire a lavorare malati?
Ma sì, sì. Cioè, no, pensa, diciamo che cioè,
durante il Covid era no, però va bene.
Prego, Paolo, si è messi bene tra,
sì,
tra
vai
tutti
tu
due.
Che avevo dei problemi.
Filippo del Ponte. No, ma Paolo, spegni. No, ma io non ci credo, non ci voglio credere. Allora, Filippo, passiamo a Zurigo adesso, perché gli ultimi anni poi della tua vita li hai passati a Zurigo. Che cosa sì. Facevi lì?
Allora, a Zurigo lavoravo per un... di per sé un nuovo concetto che ho sviluppato all'interno di un'azienda, ma dico anche questo, City Pop.
Però quale era questo nuovo concetto?
Un concetto, allora, City Pop ha sempre affittato appartamenti a media-lunga durata, mentre questo nuovo concetto era centralizzato su un concetto di short stay, quindi... due notti.
Io sono appartamento,
immobiliare. Esatto, no, esatto, sì, esatto.
Io sono, ce n'ho uno davanti alla mia abitazione. Sono completamente contro queste cose.
Perché?
No,
e sono completamente contro perché stanno distruggendo le nostre città. Praticamente,
sei d'accordo,
no,
Filippo?
Non
sei un lato negativo.
Sei,
no, ce l'hai qua.
Stiamo parlando di B&B, di gente che entra 2-3 giorni praticamente. Posso fare un mio momento politico?
Vai.
No, perché erano palazzi abitati da gente che conoscevamo che ha dovuto andare via e poi entrano questi
no,
B&B.
No, sì, no, no, ci sta la polemica, ci sta.
Però è allo
amici
tempo,
come prima.
Allo stesso tempo è il mercato che richiede questo tipo di alloggio, soprattutto
ma chi sono i nostri vicini?
Zurigo.
Chi sono i nostri vicini, Balmelli? Si disgrega il tessuto sociale. Chi sono i nostri vicini? Non conosciamo più nessuno.
La società moderna
poi
è così.
Chi è che immagino, arriva? Chi è che controlla?
Immagino poi a Zurigo, in una città come Zurigo, con le grandi aziende che chi sono i clienti del City Pop-up di Zurigo?
Sì, no, effettivamente tante aziende che hanno bisogno
businessman
che hanno bisogno degli appartamenti appunto di media lunga durata, però nel mio però caso specifico, esatto, nel mio caso specifico io mi occupavo di gestire e di creare praticamente anche in questo caso da zero questo nuovo concetto per soggiorni di breve durata.
Che poi so come funziona, praticamente fate tutto al telefono perché aprono le porte in modo digitale.
Esatto.
Cioè, lì non vedi nessuno, tu puoi andare in uno di questi appartamenti senza passare da nessuna reception e...
Giusto.
Tu capisci il mio punto di vista a livello di tessuto sociale della
città? No, sono d'accordo.
Anche il sindaco Folletti l'ha detto, mica
dopo,
solo io.
Come in tutte le cose, ci vuole il buon equilibrio, ci vuole la gente che vive il quartiere e ci vuole anche l'albergo.
Io non ho capito una cosa di te, Filippo Del Ponte. Quando tu diventi dipendente, non so, di questi B&B short stay, tu diventi un soldato di loro, cioè non ti fai più domande, vai? Cioè, a un certo punto tu sei un uomo azienda?
Sì. No, comunque c'era anche in quel caso tutto un lavoro di squadra, c'è un concetto da creare, ci sono dei progetti da portare avanti, eccetera, eccetera.
Sono,
quindi
sì.
L'Airbnb, o almeno il cliente che vede in questo caso l'Airbnb, vedi solo la punta dell'iceberg, ma dietro non è una cosa semplice e scontata.
Sono contento di aver fatto una polemica prima che finisse il ciclo.
Non usare la radio per i tuoi motivi.
No, no, io ci credo. Bisogna essere liberi. Bisogna essere liberi, non schiavi.
Anche gli imprenditori.
Sì, adesso difendiamo tutti gli imprenditori. Sei il padrone degli imprenditori. Tutti.
Arrivano i saluti dalla Valmaggia, dai New Generation. Grande Dup, scrivono.
Ah, Dup ti chiamano?
Dup.
Sì, da Del Ponte, Dupont, Dup.
Veramente?
Sì, saluto il Birba, che sicuramente
il Birba.
È al Soladino a bere il caffè.
Ecco il Soladino, e ci arriviamo al Soladino, perché è come il caso della storia dei fratelli di ieri, della Rüschtikart. Loro l'hanno fatto in Leventina, la loro valle, hanno deciso di mettere su ditta e cercare di valorizzare la loro valle, l'attività economica in valle. La stessa cosa fa tuo fratello da una vita a Bignasco con la sua azienda.
Giusto.
E tu, dopo aver girato il mondo, dopo aver girato a Svizzera almeno, sei tornato
in Valle Maggia,
a Riveo, dove hai aperto una pizzeria. Come è andata?
Cioè, hai rilevato quello, il ristorante Soladino, quello vicino alle
carte. Esatto, per diverse circostanze.
Dicele.
Allora, no, il vero motivo è che un anno fa, in aprile, è nata la nostra piccolina Celeste, che saluto tanto, sarà a casa a fare i versetti, e la sua mamma bellissima, bravissima Viola. E, che saluto tutti, appunto. E essendo nata, ho detto: non ce la facevo più andare in giro tra Basilea, Praga, Zurigo, Ginevra, tutto sto ambaradan. Ho detto: devo veramente provare a posare le valigie in un posto, e non c'era niente di meglio che la bellissima Valle Maggia. Allora dico,
e lì hai trovato questa occasione di diventare ristoratore.
Esatto.
Non è esattamente lo stesso mestiere, albergatore e ristoratore.
Non è esattamente lo stesso mestiere. Ci sono tante cose simili, le dinamiche possono essere un po' diverse, però di per sé sì, dai, mestiere che ci assomiglia.
Certo. E su cosa hai deciso di puntare? Cosa hai deciso di offrire di nuovo alla Valle Maggia che non c'era prima?
Dov'è il tuo piatto forte? Dove sono le tue specialità?
Ma penso che soprattutto è dare nuova vita a un ristorante che era un ristorante storico. Poter fare, aver avuto la fortuna, grazie anche a mio papà e tutta la mia famiglia, di rinnovare il ristorante. Penso questo sia il valore aggiunto del Soladino oggi.
Anche perché il ristorante, per chi non lo sapesse, è proprio sulla cantonale.
Esatto.
Quindi chiunque vada in Valle Maggio, almeno fino fino a Cevio, ci passi.
Esatto.
Dal Soladino.
Esatto. Non lo puoi mancare.
Ho capito, ma cioè, in quel tratto lì guidi anche a 70 all'ora, come fai a fermarti?
Ci sono dei parcheggi, dei parcheggi enormi.
Ho capito, però
anche un camion ci può parcheggiare.
È un po' come il mitico ristorante La Botte, il Soladino, no? Che è proprio sulla strada.
Sì.
Esatto. Ma ci sono anche le famiglie che vengono.
Sì, ormai tanti locali, la clientela locale deve essere la prima clientela di un ristorante, e poi adesso vedremo un po' quest'estate come va, però sicuramente qualche turista.
Da
c'è la ciclabile.
Ce
adesso abbiamo aperto in dicembre, quindi sono dicembre, gennaio, febbraio, 3 mesi.
Cosa si trova? Pizza, poi anche il piatto da pasta.
Esatto. Pappardelle al ragù di cinghiale.
Ah, però, sì.
Prego.
Pappardelle al ragù di cinghiale.
Tu partecipi all'ideazione dei piatti anche?
Sì, faccio il menu, che comunque deve essere visionato dal consiglio d'amministrazione,
composto da
mio papà, mio fratello e mia mamma.
Quelle robe lì valmaggesi, che siete tutta la famiglia dietro.
Sì, ormai fa parte del business.
Io dopo aver fatto la polemica, spero non inutile, prima c'è una domanda proprio filosofica. Quando uno ha fatto l'alberghiero come te, c'è il momento della decrescita felice dove appunto uno dice: va bene, sono in giro per un mondo, però adesso mi fermo? Perché c'è, cioè, inevitabile quel momento o no?
Penso sia più personale che inevitabile. Nel mio caso è successo un po' così. È vero che il cambiamento tra quello che facevo prima e quello che faccio adesso è sicuramente un gran cambiamento. Diciamo che c'è un prima e dopo Zurigo.
Però tu hai 40 anni, cioè di solito la decrescita felice comincia dopo i 50, adesso...
No, ma magari avrò ancora tempo di fare tante altre cose, quindi non lo so se ci sarà magari una fase 1, una fase 2, una fase 3, non lo so, vedremo.
Immagino che anche l'idea di veder tua figlia Celeste crescere in Valle Maggia ha contribuito a questa tua
decisione. Sì, sì, come ho detto prima, è una sicuramente delle ragioni principali, era proprio quella di tornare comunque a stare e vivere vicino alla mia famiglia, questo è fondamentale.
È arrivato il triste momento in cui ci dobbiamo congedare dal nostro ospite, una puntata interessantissima con la vita così ricca di esperienze di Filippo Del Ponte. Grazie di cuore, caro Dup.
Grazie a voi.
A te domanderesi per Seranci, la trasmissione con te, raccomanderesti e come lo faresti a un quattordicenne o una quattordicenne, un allievo o un'allieva delle scuole medie, di intraprendere questa carriera nel mondo dell'alberghiero?
Sì, 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 lo raccomanderei. Soprattutto,
motivo?
Ma soprattutto per il fatto che ti permette di fare delle esperienze di vita particolari, di viaggiare il mondo, se uno ha la mente e lo spirito aperto. È un lavoro che ti dà delle bellissime opportunità.
Ricordiamo che durante la SAT, la scuola alberghiera di Bellinzona, sei obbligato ad andare a fare uno stage fuori cantone.
Uno degli stage deve essere fatto in una regione linguistica che non sia quella dove si parla italiano.
Ma maestro, non ti abbiamo chiesto una cosa, Dup, quante lingue parli oggi a 40 anni?
Oddio, parlo magari un po' di tutto, ma niente bene.
Dici, francese lo sai?
Francese lo parlo.
Tedesco?
Il tedesco lo parlicchio.
Inglese?
Lo parlo.
Spagnolo?
No.
Portoghese?
No. E poi basta. Italiano un po' così e il dialetto bene, dai.
Svelto impresso.
Esatto.
Ok, perfetto.
Allora ci risentiamo domani. Avremo con noi Gianfranco Salvatico della Polizia Ferroviaria. Ci spiegherà qual è il lavoro della Polizia Ferroviaria. A domani.
Dopo di noi arriva Tiki con la sua serotonina.